doppio diesis. Realtà aumentate.
Un saluto da Fiorenza Gherardi De Candei per questa seconda puntata di una serie in cui, come un Cicerone, un Virgilio, vi accompagnerò in un viaggio musicale, multistilistico e anche multiartistico attraverso le figure della musica. E saluto qui accanto a me Sergio Albertoni.
Buongiorno Fiorenza, benvenuta. Beh, le figure della musica è il titolo di un saggio pubblicato nel 1998 da Salvatore Sciarrino per la Casa Ricordi, che si apre con una domanda, no? Cosa possiamo dire della musica in relazione alle idee attuali, in relazione al periodo che stiamo vivendo? Questa è la domanda, insomma, che apre tutto il discorso.
È vero, è vero. E infatti questo viaggio che vi sto proponendo è non solo chiama in causa il mondo della classica e contemporanea, ma anche spazia tra i generi, perché il suo metodo, il metodo di Salvatore Sciarrino, mi ha ispirato proprio a comprendere composizioni appartenenti a diverse epoche in maniera spaziale, quindi ad avvicinarmi più profondamente alla concezione logica architettonica del compositore, in generale del produttore. E l'ho trovato un metodo da cui ho preso spunto per questo viaggio radiofonico, che può essere un ponte per l'ascoltatore generico, appunto, a entrare nei meandri e magari nella mente del compositore, a capire con più profondità la concezione proprio creativa, compositiva, e magari stimolare delle immagini. La scorsa puntata, per esempio, abbiamo parlato della Nona Sinfonia di Beethoven, dell'Incipit, come l'arrivo di una tempesta, è un qualcosa che mi emoziona sempre. Ebbene, intanto, per salutare Salvatore Sciarrino, ci andiamo ad ascoltare un suo brano molto divertente, in cui troverete appunto dei suoni, delle melodie molto molto familiari, che anzi divertitevi a riconoscere. Questo è il suo Anamorfosi.
Thank you.
Massimiliano Damerini al pianoforte era Anamorfosi di Salvatore Sciarrino, l'abbiamo già ascoltata durante la prima puntata di questa serie di Doppio Desis curata per noi da Fiorenza Gherardi. È un po' una sorta di sigla, no? che va a sottolineare il discorso che vogliamo illustrare, cioè quello delle figure della musica.
Sì, possiamo considerarla una nostra sigla anche perché in qualche modo rispecchia, può rientrare in una delle figure di cui parleremo più avanti. Intanto abbiamo riconosciuto all'interno una sovrapposizione di Singing in the Rain, Je Deux di Ravel, Una barca sull'oceano, il terzo brano dei Miroir, sempre di Maurice Ravel. Ebbene, quindi ne parleremo in maniera più approfondita più avanti, non voglio anticipare niente, ma anzi mi voglio collegare alla prima puntata in cui vi abbiamo raccontato le figure dell'accumulazione e della moltiplicazione. E vi abbiamo poi salutato con l'incipit dei Carmina Burana e con l'urletto e il groove di James Brown per la figura del Little Bang, una figura che prende ovviamente spunto dal Big Bang, costituita da tre frasi: la stasi, quindi il nulla, il silenzio iniziale che possiamo immaginare come l'inizio di una composizione, l'esplosione del Big Bang o del Little Bang e poi la scia in cui si disperde il materiale sonoro esploso, quindi l'avvio del brano. E per questa seconda puntata vivremo il nostro Little Bang con il singolo più venduto nella storia della musica, con oltre 100 milioni di copie vendute, produzione di Quincy Jones, un Grammy Award nel 1984 come miglior interpretazione vocale maschile e, indizio molto importante, Grammy come miglior video album. Un altro indizio?
Beh, sì.
È il brano più venduto e scaricato ogni anno nel periodo di Halloween. Avrete sicuramente già indovinato, stiamo parlando di Thriller. Lui è Michael Jackson.
Lui è Michael Jackson, lo avrete riconosciuto, e Fiorenza Gherardi ha scelto questo inizio di puntata fragoroso, direi anche sorprendente in qualche modo. Come mai hai scelto proprio questo brano?
No, ho scelto questo brano perché intanto, ecco, la mia provocazione, se vogliamo, anche il mio spunto è proprio quello di, appunto, come dicevo prima, ricercare queste figure anche nella musica che continuiamo a ascoltare, volevo dire di tutti i giorni, ma che noi continuiamo a ascoltare tutti i giorni, certo. Perché sì, è del 1984, ma è assolutamente una pietra miliare, è una realtà quotidiana anche per i giovanissimi, ho scoperto, no? Ascoltano Michael Jackson. E prima di andare avanti con la scoperta delle altre figure, vorrei fare un ripasso delle figure della moltiplicazione e dell'accumulazione che abbiamo presentato nella prima puntata e che anzi vi invito a riascoltare in podcast sul sito di Rete 2. In entrambe si passa gradualmente dal vuoto al pieno, quindi avviene sia nella moltiplicazione che nella accumulazione un crescendo dal silenzio ad una complessità, quindi ad una densità sonora. Prendiamo la moltiplicazione. È come suggerisce anche in questo caso il termine molto elementare, è una ripetizione progressiva, quindi utilizzando eventualmente timbri diversi dello stesso tema sonoro, che quindi va appunto a colmare un vuoto iniziale, una tela bianca. I processi di moltiplicazione si basano quindi sulla somiglianza di elementi in crescita, con crescite omogenee, ordinate, non energetiche come può avvenire nell'accumulazione, e lo rivedremo più avanti. Quindi sono crescite lente, progressive, durante le quali il tempo si dilata. E devo dire, un grande maestro dell'arrangiamento, anche grazie a processi di moltiplicazione, è stato, anzi, consentitemi, per me è Ennio Morricone. Io ho dei ricordi meravigliosi dei concerti che ho potuto fare grazie al coro Casini dell'Università Tor Vergata e al nuovo coro lirico sinfonico romano, proprio nella compagine, nel coro che accompagnava i concerti di Ennio Morricone. Quindi è stata un'esperienza che è durata 5-6 anni, e devo dire, quindi ho vissuto un po' in prima persona questo senso di climax proprio grazie a questi processi di moltiplicazione che il maestro sapeva rendere in maniera unica. Come esempio, anche per omaggiare il maestro Morricone, ci ascoltiamo insieme il tema centrale della colonna sonora di Metti una sera a cena, lo storico film del 1969 diretto da Giuseppe Patroni Griffi, una colonna sonora che ha vinto nel 1970 un Nastro d'Argento, il Disco d'Oro. E vorrei anzi far riferimento proprio alla scorsa puntata in cui abbiamo tirato in causa il Bolero di Ravel, la cui frase melodica veniva esposta prima dei fiati a inizio composizione e poi ripetuta a lungo dalle altre sezioni strumentali. In Metti una sera a cena è la voce di Edda dell'Orso che vocalizza la melodia, annunciando quindi il tema, che poi viene sviluppato, quindi moltiplicato, potenziato, incalzato, ovviamente grazie al sapiente arrangiamento di Morricone. E quindi ce l'ascoltiamo insieme dalla colonna sonora originale, ovviamente con orchestra diretta da Bruno Nicolai. Thank you.
bellissimo il tema della colonna sonora firmata da Ennio Morricone di Metti una sera a cena, qui con l'orchestra diretta da Bruno Nicolai e la voce di Edda Dell'Orso.
Sì, e poi ecco, a proposito del grande maestro, veramente maestro nell'arrangiamento e nel creare delle atmosfere che entrano davvero quasi nel subconscio, direi, non so se siete d'accordo, cosa ne pensate. Ebbene, vorrei richiamare un altro arrangiamento di Ennio Morricone per ripassare insieme la figura dell'accumulazione. Ovviamente anche in questo caso si tratta di un'addizione di elementi, come anche in questo caso poi suggerisce il termine, elementi tra loro però eterogenei. Pensiamo nella vita di tutti i giorni, a come accumuliamo oggetti, al significato di accatastare o anche a come, non so, si accumulano gocce di pioggia su un parabrezza prima asciutto, quindi immaginiamo vuoto, e poi man mano goccia su goccia, quindi elementi eterogenei che vanno a completare la tela del parabrezza, diventa un tutt'uno però creato da elementi eterogenei tra loro. E per quanto riguarda l'arte figurativa, già nella prima puntata avevamo tirato in ballo il dripping di Jackson Pollock, cioè la sua tecnica di sgocciolamento di colori diversi che poi andavano a saturare la sua tela. Ecco, in musica si trovano molti esempi di questa figura e quindi, rimanendo nell'universo morriconiano, vi faccio ascoltare un intramontabile brano della musica italiana, quindi un brano molto noto di Gino Paoli, sapientemente arrangiato dal maestro Morricone, dove per l'appunto elementi timbrici e il crescere della densità sonora degli archi vanno a costituire un velocissimo climax da cui prende via la canzone.
Sapore di sale, sapore di hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole.
Celeberrima canzone di Gino Paoli, questo sapore di sale impreziosito dall'arrangiamento di Ennio Morricone. Un brano vincitore del Disco d'Oro, brano che partecipò al Cantagiro del 1963 e che raggiunse il primo posto delle classifiche in Italia. Tra l'altro nel disco ritroviamo anche il sassofono di Gato Barbieri.
Sì, meraviglioso Gato Barbieri, assolutamente. È uno straordinario esempio di accumulazione, direi sublime, e così anche per giocare di genere in genere come ci piace fare, proviene da Richard Wagner. Quante immagini, epoche, archetipi, sentimenti è in grado di suscitare la sua musica. E noi adesso andiamo a goderci insieme il preludio all'Oro del Reno, che è il primo dei quattro drammi musicali che costituiscono la sua tetralogia, Anello del Nibelungo, che anzi ricordiamo è caratterizzato da un continuum narrativo che si svolge nell'arco di un prologo, quindi l'Oro del Reno, e di tre giornate che sono rispettivamente la Valchiria, Sigfrido e il crepuscolo degli dei, che è quindi la terza giornata. Questo preludio è quindi la nascita di tutta la tetralogia, la nascita della storia, il quadro esistenziale prende forma proprio attraverso le frasi sonore che si sovrappongono quasi in un loop con un moto ondoso, ascendente e discendente. E proprio come scrive Sciarrino nel suo libro, è un oscuro e indistinto emergere, quindi una nascita mitica che va a dipingere sulla tela il fiume Reno, quindi il moto ondoso, devo dire, effettivamente narrativo, il fiume Reno che con il suo oro è proprio protagonista di questa opera.
il preludio al Rheingold, l'oro del Reno naturalmente di Richard Wagner, qui in una versione diretta da Christian Thielemann con l'orchestra di Stato dell'Opera di Vienna. È un preludio appunto che ci serviva a Fiorenza come ulteriore esempio, no, di una delle figure illustrate da Salvatore Sciarrino nel suo metodo.
È vero, e anzi andando proprio a sottolineare questo carattere di preludio narrativo in Wagner, volevo sottolineare come nel momento culminante, quindi nel climax dell'accumulazione, poi arriva il canto delle tre figlie del Reno, le ninfe, in maniera molto brusca, cioè spezza proprio l'incanto di questo climax e ci catapulta in un altro mood totalmente. Da lì prende via una scena, la scena che poi ecco è effettivamente la miccia di tutta poi la narrazione legata proprio al significato dell'oro del fiume Reno. La quarta forma che Sciarrino ci mostra, quindi andando avanti, è quella delle trasformazioni genetiche. Partendo dal presupposto che ogni composizione musicale ovviamente è costituita da trasformazioni, vi sono alcune opere che esibiscono questa proprietà specifica in maniera proprio architettonica e si presentano ufficialmente come delle metamorfosi. In che modo? Attraverso continue ripetizioni, quindi un processo di moltiplicazione che vi abbiamo già raccontato, variato, quindi il materiale sonoro che va a trasformarsi gradualmente, quindi non c'è una ripetizione che si varia soltanto a livello ritmico, a livello timbrico, è proprio la materia, quindi il materiale melodico che piano piano si va a trasformare. Un esempio eclatante nelle arti visive che ci suggerisce anche Sciarrino nel suo libro sono le tre metamorfosi di Escher. La terza, la metamorfosi numero 3, pensate, è lunga quasi 7 metri. Non so se avete presente quella lunghissima xilografia che si sviluppa in orizzontale e man mano che lo sguardo si sposta, non solo, proprio il corpo si sposta perché è veramente molto lunga, ogni soggetto si modifica gradualmente in maniera geniale fino a prendere totalmente un'altra forma. Io adoro Escher, davvero. E un esempio di trasformazioni genetiche che ci suggerisce sempre Sciarrino nel suo libro, mi è piaciuto molto, è la composizione Come Out di Steve Reich. Una frase registrata durante i moti di Harlem nel 1964 di un manifestante picchiato dalla polizia che dice «I had to open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them», viene suddivisa in segmenti che vengono messi in loop, in questo caso attraverso la tecnica del collage con il nastro. Consideriamo che era il 1966, quindi l'epoca delle sperimentazioni musicali dell'avanguardia utilizzando i macchinari. E andiamo ad ascoltare tra poco come il segmento più lungo, Come Out to Show Them, diventa Come Out e infine soltanto Come, Come, Come. E con la messa in loop attraverso il collage del nastro, l'allungarsi dei vari fonemi, soprattutto le S, il suono diventa continuo, confuso, irriconoscibile. Il brano dura svariati minuti, ma ce ne ascoltiamo un estratto, tanto per catapultarci nel 1964 e osservare il fenomeno della trasformazione genetica in musica.
Like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, 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 come out to show them. Come out,
Questa era Come Out di Steve Reich, un esempio di trasformazione genetica in cui il materiale sonoro viene man mano, attraverso l'intervento sul nastro, trasformato, quindi da una frase più lunga, come out to show them, poi in un come, 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 fino all'allungarsi dei vari fonemi, abbiamo visto soprattutto la S, e quindi trasformandosi in un suono confuso e davvero irriconoscibile da come era partito questo brano. E un esempio dal mondo pittorico ci può arrivare in questo senso da Alberto Burri e dalle sue lettere 1969, che sono una serie di serigrafie, ognuno di esse a fondo grigiastro, quadripartite, quindi si assomigliano molto, ricordano quasi una finestra vista da fuori, e al suo interno delle scene diverse, quindi anche in questo caso una ripetizione modulare con graduale variazione. L'ultima forma musicale che Sciarrino racconta è la forma a finestre, attraverso cui lo spazio interagisce con il tempo. Allora, Sciarrino nel suo libro Le figure della musica in realtà divide la forma a finestre in 1 e 2. Io, come vi raccontavo, ho voluto prendere spunto da questa visione per fare un viaggio, quindi semplificando questa visione, quindi raccontando il senso di affacciarsi attraverso una composizione musicale, ma anche attraverso un'opera d'arte, su finestre diverse, un po' come abbiamo visto poco fa con la serie di serigrafie di Alberto Burri, lettere 1969. Ma che cosa sono queste finestre? Magari possiamo partire proprio da un esempio della vita di tutti i giorni, perché è vero, noi viviamo in una dimensione orizzontale del tempo, però se pensiamo a come la televisione, il computer, ciò che guardiamo in streaming, i videogiochi impattano su di noi, così vanno un po' a sovvertire questo scorrimento orizzontale del tempo, cioè ci fanno vivere in realtà delle situazioni che non sono nella realtà che viviamo, ma sono situazioni appartenenti a tutt'altro tempo. Quindi nel momento in cui noi accendiamo un video, la TV, mettiamo una serie, apriamo un videogioco, effettivamente non stiamo più vivendo la nostra dimensione del tempo orizzontale, ma stiamo in un'altra dimensione, quindi in un altro luogo. Il tempo perde questa unidirezionalità e viene totalmente sovvertito in virtù di una concezione, quindi più che altro spaziale, quasi ad universi paralleli. Ed effettivamente, forse quando accendiamo la TV ci mettiamo in un universo parallelo, in un altro, a volte in un'altra epoca, con altre persone che non fanno parte della realtà che stiamo vivendo in quel momento. E quindi, ecco, secondo me, per capire questa figura potrebbero essere degli esempi così molto semplici da tenere a mente. E in musica questa interazione tra spazio e tempo la troviamo ad esempio in quelle composizioni in cui vengono proposti ad un certo momento temi appartenenti ad altre opere, quasi ad aprire una finestra su un altro mondo. Per quanto riguarda la musica classica, un esempio meraviglioso che ho appreso proprio dal libro di Sciarrino, e qui proprio l'amore, il mio amore si è confermato per questo metodo di interpretazione, è il quarto movimento della Nona Sinfonia di Beethoven, che abbiamo già richiamato durante la prima puntata, che ovviamente è stata un'opera rivoluzionaria per tantissimi aspetti, soprattutto architettonici, e ne andremo a commentare il breve ascolto grazie all'interpretazione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti.
Thank you.
L'inizio del quarto movimento della nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, qui con la Chicago Symphony Orchestra e Riccardo Muti.
Eh sì, assolutamente, l'abbiamo già così evocato durante la prima puntata e ho così scelto, visto che tiriamo in ballo il movimento che chiude la sinfonia, di ripetere l'esperienza di Muti alla guida di questa orchestra. Ebbene, abbiamo notato come il movimento si apre con un little bang, quindi un'esplosione di caos. Sopraggiunge il canto recitativo esposto dai contrabbassi e dai violoncelli, poi un'altra esplosione, di nuovo il recitativo, e poi si apre una finestra, quindi spazio temporale, sul primo movimento della sinfonia, quindi c'è una citazione del tema centrale della sinfonia. Si chiude questa finestra con di nuovo il recitativo e se ne apre un'altra sul secondo movimento. Bellissimo. Di nuovo il recitativo a chiudere questa seconda finestra, se ne apre un altro, e quindi ovviamente sarà il tema del terzo movimento, e infine il recitativo che introduce il tema centrale del quarto movimento, che, come ovviamente abbiamo riconosciuto e come ben sappiamo, è l'inno alla gioia. Io lo trovo straordinario questo metodo di analisi, credo che, non so, niente, essendo io ovviamente un'ascoltatrice, l'ho trovato un modo meraviglioso per farmi entrare dentro il momento creativo di Beethoven, e questo mi fa amare ancora di più la musica che ascolto. E quindi ecco, vi salutiamo in questa seconda puntata, augurandoci insomma che questo viaggio così inedito forse per la maggior parte di voi attraverso la musica da questo punto di vista particolare vi sia stato di gradimento. E ecco, continuiamo con la forma a finestre, stavolta di nuovo richiamando i nostri viaggi spazio-temporali appunto tra i generi, in compagnia dei Queen, con quello che forse è il brano di punta di tutta la loro produzione, Bohemian Rhapsody ovviamente, la cui struttura è considerata insieme a Innuendo un punto di svolta nella sperimentazione che Freddie Mercury iniziò insieme alla band. Il brano passa da un'introduzione corale cantata a cappella alle atmosfere di una power ballad, alla lirica, poi al solo di chitarra che apre delle atmosfere più hard rock, per poi tornare così nella dimensione di ballad, solo piano e chitarra, quindi terminando poi dopo 6 minuti con un gong, quasi un little bang finale. Ebbene, Bohemian Rhapsody ci apre proprio tantissime finestre stilistiche, io lo trovo meraviglioso.
Sì, come fosse una canzone suite quasi.
Esatto.
E con Bohemian Rhapsody si chiude questa seconda puntata in compagnia di Fiorenza Gherardi, che ritroveremo naturalmente qui a Doppio Diesis.
Molto molto volentieri, un saluto a tutti quanti. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh,
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil book.